Sì, diciamo che la vicenda in sé ha ancora dei lati oscuri, quindi le dinamiche si chiariranno più avanti. È chiaro che il significato della cosa è che nel porto di Genova la tutela di chiunque ci lavora, ci transita, è un'eccezione più che la regola, se si tiene conto dell'entità dell'incidente che ha riguardato tra l'altro persone che, a parte i lavoratori dei rimorchiatori, si riteneva, o torto, a ragione, in questo caso a torto, essere figure professionali abbastanza esenti da rischi. Infatti in questi giorni tutti si sforzano di dire sostanzialmente due cose, che il porto di Genova è un porto, diciamo così, dove c'è una tutela di quella che è la salute e la sicurezza, mentre questo è, diciamo, l'aspetto macro, quello che è successo un paio di giorni fa, di uno spaccato che invece vede continuamente infortuni anche gravi, che magari trovano lo spazio di un trafiletto e non escono magari fuori dall'autorità portuale come dalla sua comunità come livello di risonanza, e dall'altro che, diciamo, la tutela della produttività, in vista anche del fatto che grandi opere rispetto al porto porteranno ancora più traffici, più merci, e per quello che riguarda noi, la valutazione che facciamo, se mai sarà così, ancora più in sicurezza.
Certo, noi leggevamo sul Manifesto stamattina, cioè sono le dichiarazioni di una persona, non c'è il cognome, un certo Luca, insomma, che denuncia il fatto che queste operazioni anche di entrata e uscita dal porto vengono fatte con pochissimo personale, cioè diciamo l'essenziale, e soprattutto che fa parte della compagnia navale e non della capitaneria. Non so se questo
sì,
può essere.
Sì, sono Luca, penso che sia Luca, un compagno del collettivo autonomo dei lavoratori portuali di cui faccio parte anch'io. Sì, i problemi, se voglio elencare, sono tendenzialmente tre. Uno, il gigantismo navale, il fatto di costruire navi che siano da crociera piuttosto che porta container sempre più grandi, che non hanno nessuna ragione d'essere, soprattutto in strutture che, per quanto da stabili, sono obsolete rispetto agli standard che vorrebbe il mercato. Navi sempre più grandi che hanno come unica ragione il fatto di occupare una fetta di mercato, oppure di essere veicoli di investimento finanziario, come sono state le case piuttosto che le derrate alimentari, e questo naturalmente aumenta la difficoltà di gestirle e, diciamo così, i limiti delle strutture che le ospitano. Due, diciamo così, rispetto all'organico, come qualsiasi posto di lavoro si tende a ridurre al minimo l'organico, e nel caso che accennava Luca, appunto, è da anni che c'è questa diatriba tra, diciamo, il personale di bordo e chi fa operazioni in banchine, per cui tutta una serie di operazioni dovrebbero essere, come solitamente sono state, delegate al personale di banchina, anche per evidenti motivi di sicurezza o una forte coordinazione con questa, mentre il personale di bordo, che è storicamente più, diciamo, incline a fare gli interessi dell'armatore e meno, immaginiamoci qualsiasi situazione, cioè persone che vengono, come abbiamo visto nella tragedia della Costa Concordia, no? Un equipaggio assolutamente multinazionale senza avere una lingua unificante che fosse l'inglese, senza essere minimamente adatto a quelle che sono le regole di sicurezza minima, figuriamoci una situazione del genere. È chiaro che senza uno stretto raccordo con chi lavora in banchina e con rispetto a chi lavora a bordo è difficile, e questa cosa in un certo modo è incentivata perché si tende sempre più a lavorare con meno persone, sempre più con personale di bordo.
Scusa, abbiamo avuto un piccolo intoppo tecnico, stavo ascoltando con molto interesse, e se posso farti una domanda un po' spinosa, proprio a partire dalla prima cosa di cui parlavi, cioè il gigantismo di queste navi, che effettivamente l'abbiamo detto anche noi, ecco, si tratta poi di mettere in discussione magari anche proprio il fatto che esistano queste mega compagnie che servono le multinazionali, che non si sa cosa trasportano, anche c'è, no, questo aspetto.
Sì, sì.
E a me viene in mente anche per fare un esempio così, il libro di Saviano, in cui descrive al porto di Napoli tutto queste formiche che escono durante la notte, caricano e scaricano cose che non si sa bene cosa siano, rifiuti proibiti, contrabbando, eccetera, eccetera. E volevo chiederti qualcosa a proposito di questo, cioè questa compagnia navale che è implicata anche in dei traffici molto loschi, come la vicenda della Jolly Rosso di più di 20 anni fa, e se sai cosa trasporta questa nave qua, che sui giornali non c'è scritto, non siamo riusciti
sulla
a trovare.
Sulla Jolly Nero considerate che la merce che è dentro un container non si sa, nel senso che viene controllata, scansita per operazioni tipo dogana, però non è dato sapere, tanto che più volte è successo, non mi ricordo un episodio qualche anno fa, di un container che si è aperto e fuori uscita una sostanza che all'aria ha preso fuoco, e gli stessi pompieri intervenuti, l'unica cosa che hanno potuto fare è stato aspettare che il contenuto del container diciamo così si esaurisse per combustione, perché non sapevano quindi che tipo di procedura, perché non sapevano il tipo di sostanza, oppure rilevamenti fatti da un comitato di Voltri sul cosiddetti container radioattivi, cioè il fatto che è stato rilevato un elevato indice di nanocurie assolutamente fuori dalla norma, e si sospetta che questi fossero dei container così. Però non dico che è l'aspetto meno rilevante, nel senso che magari il porto di Genova, tra virgolette, ha meno zone d'ombra su alcune cose, certo che Ignazio Messina è circumnavi, diciamo così, che fa trasporti circumnavigando l'Africa, quindi uno si fa due conti in più rispetto ai rapporti Italia-Libia, sappiamo come sono e tutto quanto. Però diciamo che l'aspetto secondo me rilevante del discorso del gigantismo è proprio il fatto di costruire delle navi che non servono assolutamente per la loro grandezza, servono perché così le grandi compagnie, 4-5, offrono una fetta di mercato alle altre compagnie, e uno, e due, perché ci sono degli investitori finanziari che hanno investito, meglio, perché in questo periodo poi sta crollando tutto, sulle navi, avendocene un ritorno già quando, prima che fossero costruite, un po' lo stesso discorso che appunto dicevo prima, hanno fatto con le case piuttosto che con le rate alimentari, questo in barba a quelle che sono le strutture, in barba a quelli che sono gli organici, in barba a chi per una città di porto e quant'altro.
Certo, credo che sia molto importante e interessante questo aspetto che sottolinei.
Poi volevo dire un'altra cosa, nel senso che a noi hanno colpito molto le dichiarazioni, cioè se posso essere un po' crudo nella cosa, molto probabilmente questa cosa verrà assorbita nel giro di una settimana ad essere ottimisti, tutti hanno detto che comunque non riguarda la sicurezza complessiva che c'è nel porto, questa cosa qua, che comunque bisogna continuare a produrre, che anzi poi si apre tutto il discorso rispetto alle grandi opere legate al porto, come il Castovalico, che sono assolutamente operazioni speculative che interessano sulle ditte che fanno questi lavori qua, perché basterebbe un minimo di potenziamento delle linee esistenti, calcoli alla mano, per far arrivare un numero di TEU sufficienti anche nelle più rosee previsioni di sviluppo, tenendo conto che comunque in questo momento i traffici non sono in sviluppo ma sono in calo, e tutta l'economia del shipping risente di una crisi che sta arrivando al cuore appunto del sistema marittimo portuale.
Quindi, se ho capito bene, la sicurezza interna al porto non è messa in discussione, perché ci è arrivato anche un messaggio che si chiedeva se quanto poteva essere, potesse aver inciso sull'incidente magari una costruzione non proprio a norma
No, quello non è, cioè, quello non, diciamo così, che non si sa ancora quanto è stato l'errore umano piuttosto che un difetto del motore, nel senso che è stata effettuata una manovra perché una nave è andata non dove, dove non doveva andare. È chiaro che se fosse stato un altro tipo di nave, ci fosse stato un maggiore controllo, questo probabilmente non sarebbe stato, però sono tutte ipotesi. Il discorso della sicurezza è più del fatto che anche legato per esempio a un infortunio mortale qualche anno fa, vennero costituiti gli RLS di sito, che sono attentati a lavorare la sicurezza, e in questo momento svolgono un ruolo assolutamente inesistente, se non conviventi con gli altri sindacati piuttosto che dell'autorità portuale, e diciamo così che è rimasta al palo questo incremento della, della sicurezza. Poi ci sono alcune condizioni strutturali, nel senso che porto, maggior parte dei lavoratori del porto svolge un sacco di ore di straordinario, questo è per quindi viene ridotto il costo del lavoro complessivamente, aumenta la possibilità di rischio e la recapabilità, finché comunque si concederà a, alle persone, quello del porto teoricamente sarebbe uno spazio pubblico, finché chi ha la regia del porto concederà dei terminalisti che impongono alcuni standard lavorativi e di sicurezza del genere, queste cose purtroppo bisognerà aspettarsene.
Sì, sì. E, beh, guarda, trovo molto interessante e importante che nell'ambito, almeno da parte tua, spero nell'ambito dei lavoratori del porto, si faccia un discorso sia di sicurezza e magari di condizioni di lavoro, di salario, eccetera, però anche di tipo di lavoro, ecco, che ci sia una critica del fatto di queste grandi imprese che monopolizzano il mercato e così via. E in conclusione volevo chiederti appunto se questo tipo di discorso viene affrontato anche nei collettivi dei lavoratori, nelle vostre strutture tra lavoratori, e cosa fate, cosa farete in relazione a questo incidente nei prossimi giorni, ecco, se c'è una forma di sciopero.
Allora, una cosa che hanno assolutamente offuscato i media è il fatto che dalle ore di sciopero, diciamo così, rituali che avevano proposto le segreterie confederali, i lavoratori, invadendo praticamente Palazzo San Giorgio, che è il Palazzo dell'Autorità Portuale, in circa 200, che è una porzione piccola ma non insignificante di chi lavora in porto, ha chiesto e ottenuto, anzi si è fatto che venissero fatto un giorno e mezzo di sciopero, e in alcuni casi sono almeno alcuni varchi sono stati chiusi. È chiaro che la regolazione, la legislazione rispetto alla regolazione del sciopero prevede che comunque entrino le navi e i traghetti, quindi i passeggeri, piuttosto che le merci deperibili, quindi insieme ad altri settori di trasporto è comunque uno sciopero depauperato. C'è da dire appunto questa cosa positiva di riuscire a strappare un qualcosa che non faccia solo uno sciopero rituale. È chiaro che dal di lì, soprattutto con le persone che si sono mosse in questi giorni, ieri, per quanto ad alcuni può sembrare una cosa strana, comunque si è fatto uno striscione e si è entrato durante la partita della, c'era la stagione di Marassi, uno striscione in solidarietà con le persone che